Abbiamo optato per questo salmo perché mediteremo, ascolteremo e mediteremo la chiamata dei primi discepoli. E il Signore come pastore raduna i discepoli, si pone davanti, così che questi lo seguono, la sequela del Signore. Poco alla volta si accenderanno le luci, non temete.
Abbiamo visto le volte scorse, innanzitutto il tema della parola la prima volta, la seconda volta Giovanni Battista, il tema della voce, che dà corpo alla parola, la testimonia, la fa esistere qui e ora, e questa sera vedremo come si trasmette la parola dall'uno all'altro, facendo la comunicazione, la comunità tra le persone e della nascita appunto della Chiesa, diciamo, di quella comunità che riceve la parola, sperimenta la verità di questa parola, la vive e la trasmette. Ora leggiamo il testo.
Che è da Giovanni, capitolo 1, 35-51. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando Gesù che camminava dice: «Guarda l'agnello di Dio». E lo udirono i due discepoli mentre parlava e seguirono Gesù. Ora, voltatosi Gesù e visto che essi seguivano, dice loro: «Che cercate?». Ora essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?». Dice loro: «Venite e vedrete». Vennero dunque e videro dove dimora, e presso di lui dimorarono quel giorno. Era circa l'ora decima. Era Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei due che avevano ascoltato Giovanni e lo aveva seguito. Egli incontra per primo il proprio fratello Simone e gli dice: «Abbiamo incontrato il Messia», che si traduce Cristo. Lo condusse da Gesù. Fissatolo, Gesù disse: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Kefas», che si traduce pietra. Il giorno dopo decise di partire per la Galilea e incontra Filippo. E gli dice Gesù: «Segui me». Ora Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e Pietro. Filippo incontra Natanaele e gli dice: «Incontrammo colui di cui ha scritto Mosè nella legge, come pure i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe, da Nazaret». E gli dice Natanaele: «Da Nazaret ci può essere qualcosa di buono?». Gli dice Filippo: «Vieni e vedi». Vide Gesù Natanaele venire verso di lui e dice di lui: «Guarda davvero un israelita nel quale non è dolo». Gli dice Natanaele: «Donde mi conosci?». Rispose Gesù e gli disse: «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto mentre eri sotto il fico». Gli rispose Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Rispose Gesù e gli disse: «Perché ti dissi che ti ho visto sotto il fico, credi? Cose più grandi di queste vedrai». E gli dice: «Amen, amen, vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo».
Il testo che abbiamo appena letto ha una struttura molto semplice, c'è uno, Giovanni Battista, che ha fatto una scoperta, la comunica a due discepoli, quei due discepoli vanno a verificare se quanto ha detto il maestro corrisponde a verità oppure no. Una volta che hanno fatto anche loro l'esperienza, la comunicano a un altro, poi a un altro, e quell'altro a un altro ancora, e così si trasmette dall'uno all'altro la medesima esperienza. E in questo testo si dice in fondo quella che è la struttura fondamentale della fede, ma anche della conoscenza. Ogni fede e ogni conoscenza la riceviamo dall'altro, verifichiamo se corrisponde o meno a realtà, e una volta che l'abbiamo sperimentata la comunichiamo all'altro. E se avete notato, il testo è tutto un incalzare di brevi battute, di domande e risposta con Gesù o su Gesù, tra i vari personaggi. E i vari personaggi rappresentano i vari livelli di comprensione che ciascuno di noi può fare. Ognuno capisce qualcosa e messi insieme viene fuori una comprensione più globale del quadro. E questa sera vorrei soprattutto che ci fermassimo su certe parole fondamentali di questo testo che rischiano di passare inosservate. E la prima parola è la parola dire, o termini simili o connessi come ascoltare, parlare, che esce 24 volte. Con la seconda parola è vedere, che esce 12 volte. All'origine di tutto c'è il dire, uno che ti dà una notizia, poi tu vai a vedere, e per vedere devi seguire l'indicazione, ecco la terza parola, seguire, esce 9 volte, incontrare o trovare esce 4 volte, e poi c'è una parola strana che è molto cara a Giovanni, che vuol dire dimorare, stare di casa, che esce 3 volte, e poi una sola volta cercare. Ecco, con queste parole, cercare, trovar casa, incontrare, seguire, vedere, dire, e si descrive tutto il dinamismo dell'uomo che è sempre in cerca della sua casa, e nostalgia della sua patria, della casa natale. E in questo brano si mostra come si arriva a scoprire questa casa. Ora vediamo il testo per ordine.
Il primo insieme di versetti, 35-40. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando Gesù che camminava, dice: guarda l'agnello di Dio. E lo udirono i due discepoli mentre parlava e seguirono Gesù. Ora, voltatosi, Gesù, e visto che essi seguivano, dice loro: che cercate? Ora essi gli dissero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Dice loro: venite e vedrete. Vennero dunque e videro dove dimora, e presso di lui dimorarono quel giorno. Era circa l'ora decima.
Ecco, questa è la prima scena. Inizia dal Battista, dal testimone, che da sempre attende, è determinante l'attesa, la ricerca per scoprire la verità, e avviene il giorno dopo. Ecco, è il terzo giorno del Vangelo di Giovanni. C'è un'eternità alle spalle dell'uomo che da sempre attende la sua verità, poi c'è un giorno non descritto, che è quello del primo incontro con Gesù che Giovanni ha avuto nel battesimo, dove l'ha visto ma non l'ha riconosciuto. Poi c'è un altro giorno, ed è il primo del Vangelo, dove Giovanni testimonia chi è lui, la propria identità. Dopo aver capito chi è lui, capisce l'esperienza che aveva fatto precedentemente e conosce il secondo giorno chi è Gesù. E poi il terzo giorno lo comunica agli altri. E perché abbiamo detto queste cose? Per dire una cosa molto semplice, che per testimoniare ci vuole molta prudenza. Bisogna prima essere uno che davvero attende la verità e la ricerca, mica uno che testimonia a caso, quel che gli salta in mente. Se no rischia di essere cattivo testimone o falso testimone. quindi un uomo che realmente ricerca. Secondo, deve aver fatto l'esperienza, e mentre fai l'esperienza non la capisci, passa un altro giorno, devi capire prima chi sei tu. E poi un altro giorno capisci chi è lui, e poi il giorno successivo, quando l'hai interiorizzato bene, questo giorno può durare molto tempo, la comunichi. Cioè ci vuole del tempo per comunicare, bisogna prima capire, e prima di capire sperimentare, e prima di sperimentare cercare, e conoscersi bene. Quindi viene descritto in queste brevi parole il giorno dopo, che è il terzo giorno, un po' tutto il cammino necessario per approdare, altrimenti è qualcosa che non funziona, i corticircuiti non vanno bene. Ecco, e Giovanni era ancora là il giorno dopo, dove si era trovato il giorno prima ancora, e ancora prima mentre ha battezzato Gesù, e ancora prima era lì da anni che aspettava. E stavolta ha due discepoli, e Gesù torna sul posto. Gesù passa, cammina, inizia lì il suo cammino e comincia al di là del Giordano, che c'è tutto il cammino verso la terra promessa, no? Giovanni lo fissa e dice, ecco, finalmente dice ai suoi discepoli qualcosa, indicando ciò che lui ha scoperto. Guarda, l'agnello di Dio. E ci fermiamo prima sulla parola dire. Giovanni è uno che dice. La parola dire probabilmente deriva da deico, che vuol dire mostrare, indicare. È simile alla parola parola, che vuol dire gettar fuori. Cosa fa uno che parla? Mostra ciò che è dentro. Toglie il velo, rivela, svela la verità. Cosa fa uno che parla? Getta fuori quel che ha dentro. Se dentro c'è nulla, getta fuori il nulla. E il suo parlare diventa una trappola, una menzogna, e fa cadere nel nulla. E se Dio con la parola ha fatto il mondo, l'uomo con la sua parola fa tutta la storia e la cultura. Però deve essere una parola che davvero indica un'esperienza, una realtà, una verità che hai conosciuto. Anzi, che indica te, che getta te fuori da te, nell'altro, e ti espone, cioè diventi testimone di questa verità. Perché se non è così, il dire si chiama menzogna. Ecco, e la menzogna è il delitto più grave che esista. È più grave. Perché con la parola si fa tutto, tutto viene all'esistenza, con la menzogna tutto torna al nulla. Non c'è più relazione vera tra le persone, non c'è più fiducia, non c'è più comunione, c'è divisione, rivalità, lotta, c'è prevalenza sempre del peggiore e c'è distruzione delle relazioni e anche dell'oggetto che media le relazioni, cioè del mondo. Quindi è importante il dire, dal dire dipende l'esistere dell'uomo. Anzi, addirittura sapete che nella Genesi non si dice dell'uomo di che specie è. Ogni animale si dice della sua specie, l'uomo no, l'abbiamo già detto, è della specie della parola che ascolta. È come Dio, perché Dio è parola. E se l'uomo comunica la verità, ecco che collabora alla creazione, diventa come Dio, che è amore, comunione, dono di sé. Se invece dice la menzogna, ecco che distrugge la creazione e distrugge sé e gli altri. All'origine allora di ogni esperienza c'è questo dire. E voi pensate nell'educazione, cos'è un bambino se gli dite niente? Pensate ai rapporti tra le persone, sono tutte sul dire. Pensate a tutti gli affari, sono tutti sul dire, di purissima fede. Tutta la scienza è sul dire, si spera che risponda alla realtà dietro. Ecco, la testimonianza parte sempre da un dire però che proviene il giorno dopo, e prima ce n'è un altro ancora, e prima un altro ancora, e prima un altro ancora. C'è un dire che è un punto d'arrivo di un'esperienza. E cosa dici? L'esperienza che tu hai fatto. Questo ho scoperto che è l'agnello di Dio. L'agnello di Dio l'abbiamo visto la volta scorsa. Ecco, è colui che porta su di sé, che porta via, anzi, il male del mondo. È colui che libera l'uomo. Al dire corrisponde un'altra cosa, udire. che una parola, se è detta e non è ascoltata, non esiste. Se la parola è come un seme e l'orecchio è come il grembo materno che l'accoglie, come la terra, il discepolo è quello che ascolta la parola. E cosa capiti quando ascolti? Che la parola la capisci se tutto va bene. Quindi la parola ti dà delle informazioni alla tua intelligenza. Se la cosa è vera e ti interessa, la ami. Quindi la parola informa non solo l'intelligenza, ma l'amore e la volontà. E poi agisci. La parola informa il tuo agire. Per cui proprio dall'ascolto per l'uomo viene tutto, viene la sua intelligenza, la sua volontà, la sua azione. Quindi la parola ci determina totalmente. Diventiamo la parola che ascoltiamo. E i discepoli ascoltano questa parola. Il secondo termine fondamentale è ascoltare. Senza ascolto non c'è nulla. E tra l'altro, la cosa principale dell'ascolto, può sembrare strano, è il silenzio. Se ho dentro tante altre parole, non entra nulla. La prima condizione per poter versare qualcosa in una bottiglia è che sia vuota, se no non ci versi niente. Poi, terza parola, il testo è molto ricco, seguirono Gesù. Seguire è una parola fondamentale, perché l'uomo segue sempre dei modelli, un maestro. Lo imita, lo segue, lo insegue, lo persegue, fino a quando lo supera diventa anche lui maestro, migliore di lui. E questo è il modello che abbiamo tra gli uomini. Bisogna avere dei buoni maestri, raggiungerli, superarli, così diventiamo maestri noi. E questa emulazione, questa competitività, questa imitazione, ecco, è il fondamento della nostra cultura. E qual è il risultato di questo tipo di imitazione? È che diventiamo rivali gli uni degli altri, perché bisogna essere bravi a seguire il maestro, chi è il più bravo. Poi quando si raggiunge un certo livello si è rivali anche del maestro. Insomma, questa forma di imitazione ha come anima l'invidia. Ed è la porta d'ingresso della morte, questa imitazione. Quindi non bisogna imitare in questo modo. Gesù ci propone di non imitare i desideri di nessuno. Se uno ti percuota, non restituirglielo. Non desiderare è il grande comando. Cioè non avere i desideri dell'altro. Abbi un altro desiderio. Quello del Padre, il quale ha desideri molto diversi. Non invidia nessuno. Ama tutti, ha desiderio di comunicazione, di comunione, di dono, di perdono. Quindi ci cambia il modello dei desideri. Seguire Gesù vuol dire seguire il pastore della vita, come il Salmo che abbiamo letto all'inizio. Ecco, seguire altri modelli, che sono i modelli della competitività, dell'invidia, della rivalità, vuol dire avere come pastore la morte. Quindi è importante ciò che si segue. Cioè, qual è il modello? E il modello ci viene dalla parola che ascoltiamo. E il Vangelo ci presenta quel modello che vuol renderci liberi dai modelli di menzogna che ci tolgono la nostra umanità.
Citavi il Salmo 23, quello che abbiamo pregato, il corrispondente negativo è appunto il Salmo 48, dove si dice che per chi è orientato in un certo modo, loro pastore è la morte.
Gesù, vedendosi seguito, non è che dice, bene, sono contento, ho dei discepoli, sono un bravo maestro. Mi dice, che cercate? La domanda fondamentale, cosa cerchi? Devi aver coscienza di ciò che cerchi. Perché alla fine nella vita trovi ciò che cerchi, e se lo cerchi. E cercare indica qualcosa, si cerca qualcosa che non si ha. Il cercare è tipico dell'uomo che è fatto per un di più che non ha ancora. L'uomo cerca sempre di più, non è mai contento, è fatto per l'infinito, è desiderio, il desiderio che cerca. È importante sapere cosa cerchiamo, qual è il nostro desiderio. Ogni nostro agire è mosso da un cercare qualcosa, a meno che si stia fuggendo, allora non è un agire, ma normalmente il nostro agire non è un agire, è un fuggire, è una reazione, non un'azione. Ma se uno agisce positivamente, perché agisce? Cosa cerchi?
Sì, sottolineo anch'io questo domandare da parte di Gesù. Ecco, uno si aspetterebbe che affermasse qualcosa a Gesù, appunto che magari si complimentasse o confermasse i discepoli nel seguire. Invece Gesù fa questa domanda, ecco, la sento come una specie di provocazione. Non è che, dico, immediatamente interessasse a Gesù sapere qual è il motivo preciso per cui lo seguono. Diventa proprio una domanda che pedagogicamente porta i due discepoli che lo seguono a chiarire a se stessi per quale motivo lo stanno seguendo, che cosa stanno cercando nella loro vita. Questa è una domanda che possiamo davvero ritenere fatta a ciascuno di noi, e ciascuno di noi è bene che coltivi spesso questa domanda: che cosa sto cercando? Verso che cosa si orienta la mia intelligenza e la mia affettività, il mio cuore?
E chiedetevi anche nel lavoro, nelle relazioni, cosa cercate. No. Se risponde ciò che fate a ciò che realmente cercate. Cioè la nostra infelicità è proprio la distanza tra ciò che autenticamente cerchiamo e ciò che di fatti facciamo, che non è proprio ciò che cerchiamo. L'importante è sapere ciò che si cerca. E la risposta dei due sono Rabbì, che vuol dire maestro mio. Dove dimori? Quindi la loro risposta è una domanda. Ancora. Dove dimori? Come dicevamo, la parola dimorare verrà fuori molto spesso nel Vangelo di Giovanni. La dimora, la casa, non è come la tana o il covile per l'animale che si rifugia o si ripara. La casa è il luogo delle relazioni, della vita umana, dell'intimità, degli affetti. Dove abiti vuol dire chi sei, qual è la tua identità, vuol dire da dove vieni, dove vai, qual è il tuo mondo. Ma il mondo vero, interiore, che ti ha costruito e che tu stesso costruisci. Quindi è importante sapere, domandano alla parola, sappiamo che Gesù è la parola diventata carne, dove abiti, dove stai di casa, qual è il tuo modo di vivere, chi sei in realtà nelle tue relazioni. È questo che interessa a noi. È la prima domanda all'inizio del Vangelo. Gesù ci chiede, cosa cerchi? È la prima volta che Gesù apre la bocca, appunto. Cosa cerchi, ti chiede? E la prima domanda è dove stai di casa. Chiedere a uno dove sta di casa vuol dire che si vuole stare di casa insieme. Mettere su casa insieme. E difatti noi ospitiamo, diamo casa alla parola ascoltandola. E viene a dimorare in noi. E attraverso la parola ascoltata noi stessi dimoriamo in Dio, perché noi diventiamo la parola che ascoltiamo, diventiamo il figlio, e così dimoriamo anche noi nel Padre. Ecco, è la domanda posta all'inizio: dove dimori? Dove stai?
Un'interpretazione che ho sentito fare stringeva quasi a dire, in fondo, chi sei? Ed è interessante pensare proprio allora che evolve la domanda che cosa cercate, evolve al punto che al termine del Vangelo Gesù domanderà chi cerchi, chi cercate nell'orto, chiederà a quanti lo vengono per arrestare, e chi cerchi anche alla Maddalena dopo la risurrezione. Cioè si passa appunto dal cercare qualcosa al cercare qualcuno, anzi si passa dal cercare qualcosa, avere questa percezione, alla consapevolezza che noi non cerchiamo qualcosa, ma qualcuno.
Ecco, e la risposta di Gesù è: venite, e vedrete al futuro. Prima venite, se non ti muovi non lo sai. Il Vangelo sarà un cammino, quindi l'invito che ci fa è di venire, andare verso una persona, come seguire una persona indica qualcosa di preciso. Perché la si segue? La si segue perché la si ama, perché ti interessa. E perché le vai dietro? Le vai dietro per stare con lui. E poi c'è la parola vedrete, la parola vedere, che esce 12 volte qui nel testo, è una parola molto significativa in Giovanni, che c'è due modi di vedere, come due modi di sentire. Si può sentire dei rumori, senza senso, o sentire la parola che dà luce alla tua vita. Così si può vedere, ma c'è anche un vedere più profondo, il vedere con gli occhi del cuore. E cosa serve l'occhio? L'occhio per sé, se non ha particolari disturbi, ecco, porta te fuori di te nell'altro, no? E porta l'altro dentro di te, è proprio la porta del cuore, l'occhio. E tra l'altro va dove va il cuore, cioè ti getta fuori, ti proietta verso gli altri col desiderio e poi gli altri ti entrano. E c'è un vedere anche l'invisibile. Tant'è vero che la fede in Giovanni sarà un vedere, la visione, cioè si appaga solo nel vedere. È il vedere dell'illuminato, di chi ha capito la parola che c'è dentro ogni realtà. Vede la realtà in modo diverso. Avete mai provato, per esempio, come lo stesso bambino può essere guardato sul tram da una persona un po' stizzosa che gli dà fastidio, o dalla mamma, pure lo stesso, la stessa persona. Uno la guarda in un modo, uno in un altro, due modi di vedere. Vedere vuol dire amare o detestare alla fine, giudicare o accogliere. Ecco, è una delle parole fondamentali del Vangelo.
Posso risottolineare quel venite, e vedrete è stato detto, il venite è come altre espressioni che tornano nel Vangelo, sono espressioni all'imperativo, cioè diventa una specie di comando, li recepiamo così. Ecco, da un po' di tempo mi piace considerare queste espressioni come un invito, anzi quasi una supplica. E non è che Dio sia una specie di Dio tiranno che ti comandi, ma è un Dio mendicante, che chiede, lui che viene, ecco, chiede che anche tu, che anche noi veniamo, andiamo verso di lui. Ecco, lo domanda proprio perché noi ne abbiamo bisogno, ma lui è come se ne avesse maggiormente bisogno, più ancora di noi. Venite, per favore, ecco, venite.
Abbiamo visto, ci siamo fermati molto sull'inizio, quindi stringeremo un po' i tempi. Vennero, videro e dimorarono. Con queste semplici parole si esprime la loro esperienza. Venire, vedere e dimorare insieme. Ecco, è ciò che vuol fare il Vangelo con noi, attraverso la parola, vuol farci andare in una direzione, nella direzione del Figlio, che ci rende fratelli, che ci dà la nostra identità di figli, di uomini. Vedere questo e metter su casa insieme. È definita in tre brevi espressioni tutta l'esperienza che il Vangelo prospetta già dall'inizio e che sarà il risultato finale. E si annota l'ora, era l'ora decima, sono le 4 del pomeriggio, quando si smette il lavoro e si comincia a riposare. È l'ora finalmente del riposo. E si dimora insieme, si riposa insieme, si gode del frutto del lavoro. E adesso vediamo, questa è l'esperienza dei primi. Che esperienza hanno fatto? Hanno sentito Giovanni che gli ha detto: questo è l'agnello di Dio che vince il male del mondo. E loro hanno detto: cerchiamo se è vero, andiamo a vedere. Seguono Gesù, gli chiedono, gli dicono: venite, vedete. Vanno, vedono, dimorano. e quindi fanno un'esperienza, fanno la stessa esperienza del Battista. E uno che ha fatto un'esperienza non può non comunicarla, perché uno dice quel che ha dentro, non può non comunicarla agli altri, perché se l'esperienza gli interessa, ce l'ha dentro e gli piace, non può non comunicarla alle persone che gli interessano, ce le comunica ai fratelli. Ecco allora il seguito del testo.
Le persone che erano appena delineate prendono un nome, e si vede la caratteristica della chiamata dei singoli. Era Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei due che avevano ascoltato Giovanni e lo avevano seguito. Egli incontra per primo il proprio fratello Simone e gli dice: abbiamo incontrato il Messia, che si traduce Cristo. Lo condusse da Gesù. Fissatolo, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Kefas, che si traduce pietra. Il giorno dopo decise di partire per la Galilea e incontra Filippo e gli dice Gesù: segui me. Ora Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e Pietro. Filippo incontra Natanaele e gli dice: incontrammo colui di cui ha scritto Mosè nella legge, come pure i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe, da Nazaret.
Ecco, vedete, c'è tutta una catena che si trasmette, una forma di contagio, di fuoco che divampa, e la stessa luce passa alla stessa fiamma dall'uno all'altro. Andrea è fratello di Simone e subito incontra il fratello. Chi incontra il figlio e dimora presso il padre incontra il fratello. È nell'incontro del fratello che vedi se è vero che ha incontrato il figlio e il padre. E gli dice: abbiamo incontrato il Messia. Ecco, Andrea ha capito chi è Gesù. Il Messia, l'agnello di Dio, colui che ci libera dal male. E allora conduce il fratello, lo conduce perché probabilmente era incredulo, anzi certamente. Cioè, normalmente e giustamente noi siamo increduli davanti a qualunque testimonianza, perché non è che bisogna credere alle testimonianze. Però se la persona è degna di fiducia, dici: boh, andiamo a vedere se è vera. Cioè, devi verificare. Dai una certa fiducia a lui perché non ti vuole imbrogliare, è tuo fratello, dice: o è esaltato e gli ha dato di giro il cervello, allora lo dovrò curare perché è mio fratello, oppure dice qualcosa di interessante, andiamo a vedere. Quindi va e Gesù lo fissa, è un incontro di sguardi, e gli dice il nome, anzi gli dice due nomi: tu sei Simone, ti chiamerai Kefas. Ognuno di noi ha due nomi. Uno è il nome col quale più o meno ci chiamano gli altri. Uno è un nome profondo che realizza la nostra verità, che solo Dio conosce e che noi dovremmo imparare a conoscere. E qual è il mio nome? Il nome di ciascuno di noi. E l'uomo è in cerca del suo vero nome. Il nome vuol dire l'identità, cioè chi sono io vuol dire. Ecco, l'identità di ciascuno di noi, e ce la dice l'altro, ma non l'altro con la A minuscola, se no dipendiamo da tutti gli altri. Ce lo dice l'altro che ci ama e ci chiama alla vita e ci ama di amore eterno, è quello che ci dice il nome. Cioè la mia identità è l'amore che ha Dio per me, che mi rende figlio e fratello degli altri, e questa è la mia identità. Se non la trovo qui non la trovo da nessuna parte. Ecco allora il nuovo nome di Pietro, che è Kefas. Kefas vuol dire pietra, ma anche questa identità è ambigua, perché pietra vuol dire due cose. Uno vuol dire testone, crapone, cioè sei la testa di pietra. Pietro è davvero una testa di pietra, non capisce mai niente tutto il Vangelo. Però pietra è l'attributo anche di Dio, fedeltà, roccia, stabilità. Ecco, Pietro è tutte e due le cose. Si accorgerà di non capire, anzi di tradire, e proprio non capendo e tradendo capisce la cosa fondamentale, che il Signore gli è fedele. Allora capisce il suo nome e diventa pietra, roccia, fondamento della fede. Non perché è bravo, non perché ha capito, ma perché non ha capito e ha tradito. e ha sperimentato una cosa, cioè la stabilità dell'amore che lo fonda. E allora Kefas, il suo nome. E il giorno dopo ancora, adesso stringiamo e poi concludiamo, partono insieme e verso la Galilea e lì incontrano Filippo. Qualcuno ipotizza che uno dei due primi discepoli di Giovanni chiamati, uno fosse Andrea, lo si dice chiaramente, l'altro c'è chi dice che sia Giovanni, chi l'evangelista, il discepolo che Gesù amava, c'è chi dice magari è Filippo, che chiamato dal Signore dice no, io ho un po' paura, me ne vado a casa mia, è andato in Galilea. Allora Andrea va a pescarlo per comunicargli ancora e per persuaderlo. E Gesù stesso lo smuove un po' dicendo, dai, seguimi, lo invita a non tergiversare troppo. E Filippo a sua volta, allora va da un altro ancora, Natanaele. E anche lui dice, incontrammo. Se notate, una parola che ricorre di continuo qui a incontrare, scoprire, trovare la stessa parola. È la parola corrispettiva al cercare. Chi cerca, trova, incontra. Ma è bello che la stessa parola voglia dire trovare e incontrare, che trovare è una cosa, l'incontrare invece è una persona e la trovi quando è l'altra che ti si manifesta, cioè l'incontrare è sempre una grazia dell'altro. E sintetizziamo anche senza leggere il seguito, così finiamo all'ora solita. Ecco, e gli dicono la scoperta che Gesù di Nazareth, quell'uomo lì uguale a tutti gli altri uomini, è ciò di cui tutta la scrittura, Mosè e i profeti parlano. E Natanaele, che è uno studioso di scrittura, dice due cose. Prima cosa, da Nazareth non viene nulla di buono. Seconda cosa, come può un uomo, proprio da Nazareth, essere colui del quale tutta la scrittura parla? Quindi è un uomo che ha i suoi dubbi, le sue perplessità, ed è giusto. E cosa gli risponde Filippo? Lascia perdere i pregiudizi, vieni e vedi, poi giudica tu. Cioè, per accedere alla fiducia bisogna superare i pregiudizi e le varie schiavitù e le varie paure. Bisogna essere liberi per aver fiducia e per cercare la verità. Se no, sono bloccato dalle mie paure.
Mi piace che Filippo abbia acquisito l'esperienza, tant'è che ripete quello che ha detto Gesù. Cioè lui stesso ha sperimentato che forse bisogna andare e vedere. Infatti dice, vieni e vedi.
Ecco, quindi non fermiamoci ai pregiudizi, perché dice, cosa può venire di buono da lì? È come tutti. Va bene, è importante, è come tutti. Vieni e vedi quel che c'è anche in tutti. È quasi il programma, vieni e vedi. E allora Gesù gli dice, ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno, dolo. E l'altro dice, come fai a conoscermi? E Gesù gli dice, quando eri sotto il fico io ti ho conosciuto. Il fico rappresenta probabilmente l'albero della legge, dove si conosce il bene e la sventura. Ecco, vuol dire, io ti ho conosciuto mentre tu studiavi la legge. Sei uno che cerca la legge, la studia e cerca anche di viverla. Ecco, viene molto spesso in Giovanni questo aspetto di Gesù che conosce senza che nessuno gli dica niente, cioè, ti conosce dentro. E anche Natanaele ha una rivelazione interiore, capisce di aver davanti il figlio di Dio, il re di Israele. Non ci si dice come, ci si dice il fatto. E Gesù dice, tu credi perché ti ho detto questo, vedrai cose più grandi, le vedremo la volta prossima, le cose più grandi. Sarà il dono del vino a Cana, la cosa più grande che ha fatto Dio, dare vino. E dice, dando l'anticipo, cosa vedrai? Vedrai il cielo aperto. Il cielo è Dio, è aperto, non è più chiuso sulla terra, e gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo è il nome che Gesù userà sempre per indicare sé, di preferenza. Un nome ambiguo, non si sa bene cosa significa, ma qui è chiarissimo. È colui sul quale si apre il cielo e l'uomo entra in piena comunione con Dio. e che è l'uomo dove ci sono le nozze tra umanità e divinità, e che apre a tutti appunto il vino, la gioia, la festa delle nozze. Ecco, questa sera allora abbiamo visto il passaggio dalla parola come l'ha accolta il primo testimone, il Battista, la sua voce, e poi come si trasmette l'uno all'altro. E questo è fatto per noi lettori, perché come faremo noi a entrare nel Vangelo? Lo faremo come hanno fatto questi. Cosa cerchi? Domandandoci cosa cerchiamo. Cerchiamo dove dimora la verità, la luce, la vita, la felicità, è questo che cerchiamo. Ah, bene. Allora dice, vieni e vedi, però muoviti e controlla bene se c'è. Andarono, videro e dimorarono. Poi una volta che hai scoperto la comunica all'altro, all'altro, e ognuno fa in prima persona l'esperienza. Cioè la testimonianza non è solo una catena dove solo il primo anello è agganciato e gli altri sono agganciati all'altro anello. Cioè ognuno fa in prima persona l'esperienza che ha fatto il primo anello. Cioè non è che crediamo perché ce l'hanno detto gli altri. Sì, gli altri me l'hanno detto, se no io non lo saprei, ma gli altri me l'hanno detto e io sono andato a vedere e ho visto che è vero. Sarebbe come se uno mi dice, guarda che c'è il pranzo, un banchetto qui fuori per te, e io sono lì affamato. Bene, l'altro me l'ha detto, io vado a vedere, se c'è mangio, ma mangio io. E quando ho mangiato lo dico a un altro, guarda che c'è anche per te un banchetto. Quindi la parola è indispensabile, ma l'esperienza poi è personale. La parola dell'altro mi porta, l'esperienza è personale, quando l'ho fatta la comunico. Che dovrebbe essere così in fondo di ogni comunicazione tra di noi.
Rapidissimamente alcuni testi di approfondimento. Beh, suggeribile il Salmo 139-138 e poi Genesi 28-10-22, che è il sogno cosiddetto di Giacobbe, realtà che appunto si attua in Gesù. E dal Vangelo di Marco, capitolo 1, 16-20, la chiamata dei discepoli. Ecco, qui facciamo sosta, rileggiamo magari il testo e rinforziamo ciò che abbiamo sentito, abbiamo intuito. C'è un po' di ribellione dei mezzi tecnici, abbiate pazienza. Allora chi desidera dire qualcosa è pregato di salire qui.
Volevo chiedere questo. Pensavo ai modi con cui Gesù viene chiamato in questo brano. Agnello di Dio, abbiamo incontrato il Messia, figlio dell'uomo, figlio di Dio e re di Israele. Ora, tutti hanno un eco già dall'Antico Testamento, insomma, mi veniva in mente l'agnello, il carme del servo, eccetera. Tranne figlio di Dio, da dove viene a Natanaele, che è un vero israelita, di chiamare Gesù figlio di Dio?
Prima una cosa. Se notate in questo brano escono tutti i titoli che poi verranno svolti nel Vangelo, titoli di Gesù, l'agnello di Dio, il Messia, colui che compie tutte le scritture, il re di Israele, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, quindi esce già in sintesi tutta l'esperienza che si farà. Ora il titolo figlio di Dio probabilmente per Natanaele vuol dire semplicemente il Messia, però per noi che abbiamo già letto il prologo, e sarà il tema fondamentale del Vangelo, per figlio di Dio si intende il figlio di Dio. Cioè che Dio è padre e figlio, Dio non è solo, è padre e figlio e amore tra padre e figlio, Dio è comunione, è comunicazione. Ecco, si può trovare già nell'Antico Testamento le tracce di questo, ma è la rivelazione definitiva del nuovo. Che Dio è essenzialmente compagnia.
Io volevo capire bene una cosa. Questi Andrea e questi uomini chiedono chi sei e loro dicono vieni, lui dice vieni e vedi. Loro videro e rimasero là da lui. Cosa esattamente videro? Per essere così desiderosi di stare poi lì con lui.
Ecco. Non è stato detto apposta cosa videro, perché così uno legge il Vangelo e vede lui cosa c'è da vedere. È proprio la giusta curiosità lasciata al lettore. Ma come mai? Cosa hanno visto da restare lì? Appunto, cosa hanno visto da restare lì? Per questo leggiamo il Vangelo, perché l'invito è rivolto a noi, vieni e vedi. È molto astuto il Vangelo. Cioè ti dice già prima, ma cosa cerchi? Ecco, e questi cercavano il Messia, che non è piccola cosa, cerchiamo ancora anche noi oggi. Vieni e vedi. E videro e dimorarono. E allora ecco, questo interessa anche a noi, per questo ci tocca l'annuncio.
Che differenza c'è tra Gesù, Dio, che dimora in noi e noi che dimoriamo presso di Lui o in Lui?
E lo si vedrà molto più avanti, perché è il punto d'arrivo questo del dimorare. Infatti il punto terminale dell'esperienza dei discepoli è dimorarono, questo dimorare insieme. Ora, si può intuire da una cosa, che quando uno ascolta l'altro e lo accoglie, lo lascia entrare, lo concepisce, dimora in lui. Cioè l'altro diventa la mia vita. Se lo accolgo, lo ascolto. Quindi dimora in me. Però in realtà dimoro io in lui, perché? Perché la parola che ho ascoltato, lui che ho ascoltato, diventa davvero la mia vita, io vivo in lui. Quindi è una forma di estasi reciproca, che uno dimora nell'altro. E il dimorare insieme è l'esperienza più grossa dell'amore, e anche l'esperienza più avventurosa e più difficile. Si fa in genere la separazione, no? Quando non va.
Pensavo che quante volte ho sentito nella mia vita questa parola, che Dio è fedele, e questa sera mi sembrava nuova, sarà perché sono distratto ma ogni tanto, ma mi sembrava veramente nuova e l'ho sentita un'infinità di volte. L'ho collegata però alla parola cercare che mi sembra venga detta una sola volta, ma mi sembra che questa sia più importante di tutte le altre che vengono dette più volte. E il fatto è questo, che in effetti ciascuno di noi cerca, ma io mi sono trovato tante volte su binari morti, cioè un sacco di ricerca, ma siamo come dei ciechi. Il punto è questo, allora se Dio è fedele, è sempre presente, come si abbina la cosa col fatto che siamo veramente ciechi, insomma?
La prima cosa è, la parola cercare esce un'unica volta nel testo, ed è vero, ed è la principale, perché ciò che mette in moto tutto è il cercare. Però prima del cercare c'è un'altra cosa ancora. Colui che ti domanda che cerchi o chi cerchi è venuto apposta per suscitarti la domanda, è lui che è venuto a cercarti. Non lo riconosci ancora, ma è lui che è venuto a cercarti. E poi ci si dichiara un po' alla volta con la parola e si capisce quel che si cerca guardandolo e guardandosi. Difatti se guardate questo testo, va bene, l'inizio è il cercare, l'incontrare, come tra le persone ci si cerca, ci si incontra, il parlare, il vedere e lo stare insieme. Ed è lì che si fa l'esperienza e si comincia a vedere. Non è all'inizio che si vede dopo la verità. E all'inizio siamo ciechi, però siamo mossi da una ricerca perché ci sentiamo cercati dalla verità. E siamo inappagati dalla menzogna, dal non senso, dalla mancanza di gioia, di luce. Quindi cerchiamo per forza. E quando ci si presenta uno che in qualche modo ci chiede la verità, cosa cerchi tu? Ecco, provate voi se quando vi assumono al lavoro mi fanno questa domanda, cosa cerchi? Tu rispondi con sincerità, trovi lavoro?
Ecco. Stavo pensando che il testo è estremamente scarno e povero nell'espressione di sentimenti. Quindi non vorrei prestare dei sentimenti al Vangelo, però mi sembra che si possa intendere che quando Gesù dice che cosa cercate, potrebbe avere una specie di senso di umorismo, perché noi cerchiamo qualcosa, poi alla fine scopriremo che siamo affamati, assetati di Lui, ma Lui soprattutto è colui che cerca noi. Come dicevo prima, che dice di venire e vedere, ecco, è una supplica, una domanda da parte sua. Così qui direi che dice che cosa cercate, ma è lui premuroso quasi di comunicare, far capire che è lui che cerca noi. È venuto a cercarci, viene a cercarci continuamente. Questo è il punto.
Avete mai notato che in realtà ci sono delle cose che cercano noi? Cioè, io posso far tacere una voce in me, una voce di verità, eppure non riesco, mi insegue, mi cerca. E mi fa la domanda, ma che cerchi? È proprio quel che cerchi? Cioè, quindi sono cercato dalla verità e dalla luce, perché il nostro cuore è fatto per quella. Tant'è vero che sei insoddisfatto se non la trovi o se neghi la tua ricerca, cioè rimani senza senso.
Terminiamo qui questa sera, però preghiamo assieme ancora.